Fratele sorele, bun sabat!
Bun sabato!
Stiamo registrando con il timore di qualche imperfezione, perché abbiamo avuto grosse difficoltà per l'audio. Sembra che adesso l'abbiamo risolto, ma non si sa mai. Do il benvenuto a tutti voi che vi siete collegati e rinnovo anche l'appuntamento per la sera di Pasqua del 10 aprile, domenica sera, 9 aprile, scusate, perché il 10 aprile avremo la serata memorabile, no? Quindi comunque vi importunerò in questi giorni per avere delle conferme. E naturalmente, essendo molto vicini alla Santa Pasqua, mi sono detto quale tema utilizzare, un tema fondamentale che deve essere naturalmente come una pietra miliare, la prima pietra miliare, essendo la prima solennità dell'anno sacro di Dio che riguarda la Pasqua. Ho intitolato il tema di quest'oggi "Abbattiamo i muri di separazione". Che cos'è il muro di separazione? Beh, il mondo è pieno di muri di separazione, tanto per citare quello che aveva costruito l'Unione Sovietica per dividere in due la Germania, ma anche quello che sta costruendo adesso il neo presidente degli Stati Uniti d'America, che ha costruito, stanno costruendo ancora un muro come la muraglia cinese per impedire ai messicani di entrare. Però anche a livello individuale, non solo nel mondo, ma anche nelle chiese, nella chiesa, anche nella nostra chiesa, nella nostra comunità cristiana, non è che possiamo dire che non ci siano muri. Parlo naturalmente di muri invisibili, però ci sono. Non sono muri, per quanto ci riguarda, non sono delle mura gravi, però ci sono dei piccoli muri invisibili che tutti noi abbiamo bisogno di sapere, di essere consapevoli se li abbiamo costruiti e se li dobbiamo, con l'aiuto di Dio, distruggerli, abbatterli. Quindi fra una settimana, poco più di una settimana, avremo la Santa Pasqua e mi domando quanti nel mondo, soprattutto quelli che la celebrano, quanti veramente si rendono conto qual è il vero significato della Pasqua, soprattutto i giovani oggi che crescono in un mondo molto secolarizzato, dove la parola di Dio è qualcosa di estremamente vista come qualcosa di estremamente antiquato. Allora ci dobbiamo porre questa domanda e invito i giovanissimi a porsi questa domanda: che sacrificio, che relazione ha il sacrificio di Gesù di Nazareth con i problemi personali di ciascuno di noi? Ognuno di noi non possiamo dire di non avere problemi. Che relazione ha quella Pasqua? Problemi a scuola, nel lavoro, in famiglia? Ecco. La risposta, se noi andiamo in Isaia, nel capitolo 53, spero che vi siete muniti della, io la chiamo la zappa, come il contadino non va ad arare il terreno senza la zappa, e noi non andiamo al servizio, al culto, senza avere la Bibbia, la parola di Dio. In Isaia capitolo 53, nel versetto 5, Isaia capitolo 53, versetto 5, dunque in questa scrittura Dio ci rivela quale relazione ha il sacrificio di Cristo, per quale motivo Cristo si è sacrificato, perché sembra che il suo sacrificio è stato un atto fallimentare, perché da quando lui si è sacrificato cosa è cambiato nel mondo? Non è cambiato proprio niente. I vari Cesari c'erano allora e ci sono ancora oggi, i vari Ponzio Pilato c'erano e ci sono ancora oggi, nazioni dominate da altre nazioni c'erano e ci sono ancora oggi. Quindi in Isaia 53, spero ci siate già arrivati, nel versetto 5 dice che egli, Gesù Cristo, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Egli è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. E il castigo per cui oggi noi possiamo dire di aver pace, infatti ci salutiamo sempre, Shabbat Shalom, pace, pace. La ragione, il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Guariti naturalmente e in primo luogo spiritualmente, nella mente. Da che eravamo noi immersi nelle tenebre, adesso siamo immersi sempre di più nella luce di Dio. E quindi questo, e saremo guariti nel corpo definitivamente alla risurrezione. Quindi dopo cinque secoli anche l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, andiamo nella prima epistola, chi se la ricorda ben per lui o per lei, prima epistola capitolo 2 versetto 24, dove l'Apostolo Pietro scrive che Gesù con il suo sacrificio portò i nostri peccati nel suo corpo. Lui portò i nostri peccati nel suo corpo. E questo spiega perché nel momento in cui lui stava poco prima di ispirare, a un certo punto il Padre Eterno dovette allontanarsi da lui perché tutti i peccati del mondo di ogni tempo passato erano stati addossati sul suo corpo e il Padre Eterno, sul suo corpo umano mortale, ma il Padre Eterno che è appunto Dio, spirito puro, non poté stare per quell'attimo con lui. E dovette alla fine Gesù utilizzare il famoso libero arbitrio, e dovette essere anche lì giudicato Gesù come uomo, perché lui all'ultimo momento avrebbe potuto rinnegare il Padre, però non lo rinnegò, disse: perché mi hai abbandonato? Ma sapeva lui, ma come essere umano in quei momenti di dolore lui gridò al Padre come ognuno di noi nel momento del dolore vogliamo qualcuno che ci conforti e che ci dia maggiore forza. Lui gridò al Padre. Quindi affinché noi, dice, morti al peccato, notate bene perché questo è di estrema importanza, lui morì affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siamo stati guariti, principalmente spiritualmente siamo stati guariti. Il mondo non è guarito spiritualmente, il mondo brancola nelle tenebre della conoscenza. Cioè ha tanta conoscenza, il mondo riesce ad andare sulla luna, a darci il cellulare, la televisione, ma per quanto riguarda la conoscenza spirituale, la conoscenza di Dio, delle cose di Dio, il mondo brancola nel buio. Lui, notate in questa scrittura di primo Pietro, nel capitolo 2, versetto 24, che abbiamo appena letto, lui dice che Gesù si sacrificò per tre cose fondamentali. Scrivetele perché è importante: per la giustizia e per la nostra guarigione. Naturalmente se, quel se è una piccola preposizione, se ci impegniamo ad essere morti al peccato. Ma che cosa significa essere morti al peccato? Lo vedremo tra poco. Noi stiamo vivendo queste tre cose, cioè stiamo vivendo la giustizia di Dio, stiamo vivendo la guarigione spirituale e siamo veramente morti al peccato. Spesso io mi ritrovo di essere vivo al peccato. Allora la Pasqua sarà celebrata da milioni di persone in tutto il mondo. Anche quest'anno festeggeremo, restando però in discordia. Il mondo cristiano festeggia, il mondo cristiano, dimentichiamo che tra tedeschi e italiani e l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America, tutte nazioni cosiddette cristiane, si sono fatti la guerra a vicenda nell'ultima guerra mondiale. Eppure ancora oggi si resta in discordia, sempre per il denaro, sempre per le passioni umane. Si resta divisi, in perenne competizione e in conflitto. Lo stesso accade nelle popolazioni di religione non cristiana e fra gli atei in generale. Non si può sperare che nelle altre religioni o nel mondo degli atei le cose vadano meglio. Vanno molto molto peggio, al di là delle apparenze. Ci sono nazioni che cercano continuamente di imporre la loro egemonia sulle altre nazioni, l'armamento bellico ne è un esempio, e c'è anche la corsa alla depravazione che continua in un sistema mondiale che ha i giorni contati, questo sistema, verso una destinazione mortale. Ora, quante malattie e quanta sofferenza in questo mondo, per non parlare della morte, che tutti noi, prima o dopo, inesorabilmente subiremo. Ma c'è un grande ma, puntini puntini, ma. La scienza umana promette miracoli, ma è la Pasqua di Gesù Cristo l'unica speranza di guarigione e di salvezza per tutta l'umanità. Per tutta l'umanità, non solo per gli ebrei o solo per il mondo cristiano, ma per tutta l'umanità e quindi anche ovviamente noi compresi. Ma poniamoci questa domanda: se qualcuno vi dicesse, ma chi era Gesù? Chi era Gesù per avere un tale potere per cui la sua Pasqua, il suo sacrificio è molto più importante del mio, del tuo, del sacrificio di tanti o di tutti quelli che sono andati in guerra, per esempio, per la patria o per un ideale che a volte si chiama libertà? Che cos'era questo? Chi era questo individuo? Ecco, cominciamo col dire che Gesù non era un uomo semplice e non era un profeta, come non era nemmeno un essere angelico. Non era, cioè, una creatura. E non è esagerato affermare che tutti i mali del mondo, compresi quelli nostri individuali, a casa, a scuola, nel lavoro, derivano da non aver capito o non aver riconosciuto la vera natura di Gesù Cristo. La vera natura di Gesù Cristo. Ma chi era costui? E soprattutto la maggior parte del genere umano non ha vissuto la Pasqua di Cristo, e nemmeno noi tante volte abbiamo vissuto. Quanti di noi siamo stati messi in croce? Siamo stati messi in croce davanti a delle difficoltà. Quante volte diciamo, ma su, dai, non mi mettere in croce, no? Perché siamo messi in grosse difficoltà. Ma nessuno ha subito la sua Pasqua. Il celebrarla è importantissimo. Ed è anche molto importante celebrarla nella data e nell'orario giusto. Ma non basta, occorre viverla la Pasqua. Quindi chi era effettivamente Gesù? Se qualcuno ve lo chiedesse, voi sapreste dirlo subito, così, in maniera molto chiara, chi era Gesù? Per quale motivo egli accettò di sacrificare la sua vita e morì a 33 anni nel pieno, nel rigoglio della sua vita? Non aveva 70 anni quando uno poteva dire sono stanco, sono sazio di giorni. Cosa dovrebbe significare la sua Pasqua per ciascuno di noi, per tutto il genere umano, specialmente quindi per noi credenti, per noi che diciamo di credere? Avrebbe potuto egli soffrire la sua vita come prezzo di riscatto per una singola persona se fosse stato solo un profeta o un angelo o una creatura? Per avere la risposta andiamo in Giobbe. In Giobbe, capitolo 49, queste sono delle verità fondamentali che proprio nel periodo della Pasqua occorre rinfrescarle, fratelli e sorelle. In Giobbe, capitolo 49, e annotatevele perché potete poi andarle a prendere in privato casa vostra e studiarvela in preghiera e chiedere a Dio maggiore comprensione. Giobbe, capitolo 49, nel versetto 7, dove è scritto che...
Non c'è?
A 42 forse avrò sicuramente allora avrò sbagliato. Allora, ve lo dirò più tardino. Comunque Giobbe disse... nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto. Comunque in Giobbe, in qualche capitolo di Giobbe, nel versetto 7, qualcuno magari mi aiuterà e lo troverà al posto mio e me lo dirà per gli appunti che possono prendere gli altri. Gesù non avrebbe potuto riscattare nemmeno una sola persona se fosse stato soltanto un uomo o un profeta. Ora figuriamoci se poteva riscattare l'umanità intera. Se Gesù non poteva riscattare una sola persona, figuriamoci se poteva riscattare l'umanità intera di tutti i tempi. Quindi andiamo adesso in 1 Timoteo capitolo 2, dove vedremo la risposta. Perché Gesù, perché ha dato il prezzo del riscatto? In Giobbe abbiamo visto che nessuno può dare il prezzo del riscatto per il proprio fratello. Ma allora lui perché ha dato il prezzo del riscatto? Notate in 1 Timoteo capitolo 2, nel versetto 5, dice che vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Tra Dio e gli uomini non c'è, non so, Padre Pio o la Madonna o...
Salmo 49, verso 7.
Ah, è il Salmo, non è Giobbe. È il Salmo, non è Giobbe. Sì, poco fa quando vi ho detto Giobbe 49, in realtà è Salmo 49, versetto 7. Scusate, sono i scherzi della vecchiaia. Allora, dicevano in 1 Timoteo, capitolo 2, nel versetto 5, dice che vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. E questo mondo di credenti invece, che non è nella nostra comunione fraterna, e noi preghiamo perché un giorno lo sia, crede che ci sono tanti mediatori tra Dio e gli uomini, e quindi utilizzano tipi presunti santi come Padre Pio, come Maria, la madre di Gesù, mentre qui sta dicendo che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Lui ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, non per un solo individuo. Non c'è nessuna chiesa, nemmeno la nostra, come organizzazione, che può vantare di dire di aver dato la vita per l'umanità o che può dare la vita per l'umanità. Non può, perché nessuno di noi e nessuna chiesa, piccola o grande che sia, ha il valore dell'umanità. Ora, il poter dare la propria vita per tutti implica una cosa. Cosa implica? Che la sua vita personale valeva molto più dell'intera umanità di tutti i tempi. La sua vita valeva il valore dell'umanità, ma molto di più, perché Cristo è stato creatore assieme al Padre dell'umanità e di tutte le cose. Gesù era Dio fattosi carne. Andiamo in Giovanni capitolo 1. In Giovanni capitolo 1, il Vangelo secondo Giovanni, una verità estremamente importante. In Giovanni capitolo 1, dove leggiamo una grande rivelazione che noi da soli non potremmo mai sapere se non fosse Dio a rivelarcelo attraverso l'Apostolo Giovanni, l'Apostolo che Gesù amava. Giovanni 1, nel versetto 14, dice: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia, piena di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Nel versetto 10, notate bene che sto andando a ritroso per avere una visione ancora più chiara, egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. Dopo 2000 anni voi pensate che il mondo lo ha riconosciuto? Anche quelli che diciamo di credere, tante volte ci comportiamo come se non l'avessimo mai conosciuto. Difatti dice, nel principio, nel primissimo versetto, era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi Gesù Cristo era Dio fattosi uomo. È come se ognuno di noi decidesse, voglio andare a salvare il mondo delle formiche. Allora, io però per poterlo fare non posso farlo da uomo, le formiche sono troppo piccole. Allora io mi trasformo in formica. Per trasformarmi in formica devo avere il potere, la capacità di entrare, trasformandomi, nel grembo di una formica femmina, la quale mi partorirà come formica. Sto cercando di spiegare, di stimolare un po' l'immaginazione, com'è che Maria Vergine poté concepire attraverso lo Spirito Santo questa trasformazione di Dio che si fa carne. Quindi la vita di Gesù aveva il valore della vita di Dio. Sì, lui era uomo, quindi da immortale era diventato mortale, da creatore divenne creatura, ma era lui, è privato delle prerogative di Dio. Quindi quando lui morì, in realtà morì Dio, quella parte di Dio che era venuta nel mondo. Perciò egli poté pagare il prezzo di riscatto di tutta l'umanità, dell'umanità dei secoli passati e anche dei secoli futuri. Egli si spogliò della sua natura divina e della sua immortalità per assumere la natura di creatura mortale allo scopo di poter addossare su di sé le nostre colpe, le colpe di tutti. Non sto dicendo colpe dolose o volontarie o consapevoli, perché quando ognuno di noi accidentalmente ammazza qualcuno viene comunque arrestato per un reato colposo, non un reato doloso, perché i giudici sanno che l'incidente non è stato fatto apposta, ma comunque è sempre un reato. Il morto ci è scappato e c'è qualcuno che ha avuto la colpa. Quindi vedete, in Giovanni 1, andiamo sempre nel Vangelo secondo Giovanni, dove già ci siamo, dove vediamo nel versetto 29 che Giovanni Battista affermò che Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E quando dice che toglie i peccati del mondo, non si riferisce ai peccati di una nazione come se una nazione è più privilegiata di un'altra. Del mondo significa di tutti. E nel dire che lui toglie i peccati del mondo sta dicendo a noi: abbattete i muri, perché siete tutti nel peccato, siete tutti imperfetti. Non siamo noi, per esempio, cristiani per questo popolo o per quell'altro popolo, siamo noi cristiani per tutti i popoli, e il Vangelo è predicato in testimonianza a tutti i popoli. Quindi Gesù non è stato semplicemente un profeta o una creatura angelica, come asseriscono quelli che negano la sua natura divina. Non capiscono il senso di una scrittura fondamentale che è in Colossesi 2. Scrivete e aprite in Colossesi 2, versetto 9. Colossesi 2. Sono delle scritture fondamentali che molti di voi già conoscete, ma come mangiamo tutti i giorni il pane che ci dà salute al corpo, queste scritture ci rinnovano ogni anno per la Pasqua un nutrimento spirituale che dura in eterno. Colossesi capitolo 2 versetto 9 dice che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza di Dio, della Deità. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E in primo Giovanni, andiamo in primo Giovanni, ecco perché vi dico che è importante portare lo strumento, la Bibbia, per poter verificare con i nostri occhi la verità rivelata da Dio? Perché noi siamo cresciuti in un mondo religioso in cui siamo stati abituati ad ascoltare le prediche, le omelie, ma mai con i nostri occhi andare a vedere se ci hanno detto delle verità o delle non verità. In primo Giovanni, capitolo 2, primo Giovanni, capitolo 2, dal versetto 21, dove Dio attraverso Giovanni dice: chi è bugiardo se non colui che nega che Gesù Cristo è il Cristo? Questo significa anche Messia, cioè l'unto, l'inviato di Dio. Esso, colui che lo nega, è l'anticristo. Quindi quando noi in televisione, quando noi leggiamo dei libri di persone che dicono che Cristo non è il figlio di Dio, non ha natura divina, quello è l'anticristo, che nega il padre e il figliuolo. Perché notate, dice: chi nega, chiunque nega il figliuolo, non ha neppure il padre, e chi confessa il figliuolo ha anche il padre. Quant'è a voi, dimori in voi quel che avete udito dal principio. Quindi noi stiamo parlando del Vangelo originale qui. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliolo e nel padre. Quindi Dio, possiamo dire, ha fatto la sua parte. Dio ha fatto la sua parte. Ha fatto, non solo ha creato i mondi, ha creato l'umanità, ma ha fatto anche la sua parte per quanto riguarda che cosa? L'abbattimento di un muro. Un muro che separava noi da Lui. E ora ci arriviamo a questo muro. Dio Padre ha fatto la sua parte abbattendo il muro, riconciliando con sé il mondo mediante il supremo sacrificio del suo unigenito figlio Gesù Cristo. Andiamo a leggere un'altra scrittura e cerchiamo di scoprire alcuni aspetti particolari che forse in passato non avevamo visto bene. In Efesini capitolo 2, andiamo in Efesini capitolo 2. In Efesini capitolo 2, dal versetto 14 in poi, dove ci dice che Lui, Gesù Cristo, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Di quali popoli sta parlando? Sta parlando del popolo ebraico e del mondo, il resto del mondo, tutte le altre nazioni. Il popolo ebraico, il popolo gentile, erano praticamente molto... mentre il popolo di Israele, avendo ricevuto la legge, erano molto stretti, e quindi c'era una grande separazione fra il popolo ebraico, tra l'altro anche voluto da Dio. Allora dice: di questi due popoli ne ha fatto uno solo. Ma quando parla di due popoli parla anche di te e di me, oppure di voi due che siete seduti accanto, per esempio, è un esempio di quello, fra uno e un altro che siamo seduti in questa sala. Allora dice lui: dei due ne ha fatto uno solo, perché ha abbattuto il muro di separazione, abolendo, notate bene, nel suo corpo terreno, la causa dell'inimicizia. E poi notate bene che cosa dice nel versetto 15: cos'è la causa dell'inimicizia? L'ha abolita questa causa dell'inimicizia, la legge. Ed è dove quasi tutto il mondo cristiano sbanda, perché dice: lui ha abolito la legge e quindi noi non dobbiamo più osservarla. Ma approfondiremo adesso su questo, perché proprio nel non capire questa scrittura renderebbe vano il nostro celebrare la Pasqua, ci renderebbe indegni di celebrare la Pasqua se non comprendiamo questa scrittura. Lui dice: come l'ha fatto, come ha abbattuto il muro di separazione? Lo ha abbattuto abolendo nel suo corpo terreno, la causa dell'inimicizia, cioè la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due popoli un solo uomo nuovo, facendo la pace. e per riconciliarli tutti e due con Dio, Padre, in un corpo unico mediante la sua croce sulla quale fece morire la loro inimicizia. Allora, di quale legge sta parlando qui? Qual è la legge che Gesù ha abolito nel suo corpo? Ha abolito la legge dei sacrifici animali, non ha abolito la legge spirituale. E ora lo vedremo. Perché se noi andiamo in Romani 3, versetto 31, in Romani 3, versetto 31, lo stesso Paolo che scrive agli Efesini, quello che abbiamo letto, lo stesso Paolo in Romani 3, 31 dice: annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi confermiamo la legge. È chiaro qui che lui sta parlando di due leggi diverse. Quella che è confermata è la legge spirituale. Quella che lui ha abolito è quella dei sacrifici animali, non più per, diciamo, per pagare un prezzo di riscatto è necessario andare a sacrificare degli agnelli, dei buoi, eccetera. Adesso è stato lui la cui vita vale più di tutti e più di tutto, ha pagato una volta per sempre, e quindi lui l'ha abolita quella legge, e non si può più fare l'espiazione del peccato attraverso il sacrificio di animali. Difatti è talmente diversa dalla legge che invece Paolo dice no, è confermata la legge, anche se oggi abbiamo la fede e la grazia, la legge è confermata. Lui la distingue, quella legge, nel versetto 15 di Efesini, dicendo che lui ha abolito la causa dell'inimicizia. La legge è una legge fatta di comandamenti in forma di precetti, cioè è quella legge che è stata aggiunta alla legge spirituale a motivo delle trasgressioni. Quindi c'erano delle trasgressioni della legge spirituale, e a motivo di queste trasgressioni, Paolo dice poi in Galati, dice è stata aggiunta una legge al tempo di Mosè, ma venendo Cristo, che è il nuovo Mosè, più di Mosè, quella legge è stata abolita. Quindi cosa significa il fatto che Cristo abolì la legge? Poi un'altra cosa, un altro aspetto, che Cristo la abolì nel suo corpo, non è che Cristo la abolì fuori dal corpo, la abolì nel suo corpo. Cosa significa che Cristo la abolì nel suo corpo? Significa che lui la soddisfò, lui la compì, lui fu l'agnello del mondo, l'agnello che il Padre Eterno ha sacrificato per i peccati del mondo. Quindi lui ha abolito la legge in forma di precetti, cioè la legge penale, quella che era amministrata dal sacerdozio levitico, e non abolì certamente la legge spirituale, di cui per esempio il sabato è il decimo comandamento. Alcuni dicono che il sabato è una legge ritualistica. Tutte le leggi di Dio possono essere eseguite o osservate con uno spirito ritualistico, sbagliando, perché la legge spirituale va osservata con tutto il cuore. Anzi, quando noi l'abbiamo assimilata per fede, dopo aver ricevuto la grazia, noi non la viviamo più come una legge, perché noi l'amiamo talmente che non abbiamo più bisogno di viverlo come un comandamento. Il comandamento ce l'ha bisogno principalmente chi tende a violarlo. Quindi, come l'ha abolita Gesù quella legge fatta di precetti, addossando su di sé la pena di morte che la legge richiede per i peccati del mondo? E a quale scopo? Troviamo la risposta in Romani capitolo 8. Andiamo in Romani capitolo 8 per trovare una risposta. Notate bene che ho scelto delle scritture cardini, fondamentali, per chiarire il più possibile nella mente anche dei più nuovi questo concetto. In Romani 8, nel versetto 3, dice: Dio Padre, questo è lo scopo, ha infatti condannato tutti i peccati dell'umanità nella carne del suo figliolo Gesù. Notate bene, per quale scopo? Affinché il comandamento della legge spirituale fosse adempiuto in noi. Affinché il comandamento della legge, tra parentesi quella spirituale, fosse adempiuto in noi, che camminiamo non più secondo la carne, ma secondo lo spirito. Comprendete il significato profondo di questa? Quindi la legge spirituale di Dio non è stata abolita e non è lecito violarla. Abbiamo letto all'inizio in 1 Pietro 2,24 che Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo per abolire la legge, ma affinché noi morti al peccato fossimo guariti e vivessimo per la giustizia. Che cos'è la giustizia? Che cos'è la giustizia se non l'osservanza dei comandamenti? Nel Salmo 119 Re Davide affermava che nel versetto 170 o 171 lì vicino dice: tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. La vera giustizia sta nei comandamenti di Dio. E l'Apostolo Giovanni ha scritto nel primo capitolo del suo Vangelo, quello che abbiamo preso poco fa, che Gesù Cristo è la luce del mondo, perché ci rivela un modo di vivere, un modo di pensare che prima disconoscevamo, un modo di gioire la vita, di godere la vita. Dice: io vi lascio la vita, vi lascio la mia gioia, in modo che viviate la vita in esuberanza, non chiudendovi in un monastero, oppure facendo l'animo pietoso, come se Dio ci ha dato una vita di sofferenza, che tante volte, spesso, per non dire sempre, la sofferenza e la tristezza. È il mondo che ce la dà, non Dio. Quindi la luce del mondo è che Egli ha dato di diventare figlioli di Dio a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Abbiamo noi ricevuto Gesù Cristo? Certo che l'abbiamo ricevuto. Ma tante volte, disconoscendo la legge di Dio o qualcuno dei comandamenti, abbiamo vissuto in modo contrario a come Lui ha vissuto. A tutti quelli che amano la giustizia e dà di essere figlioli di Dio, a tutti quelli che sono disposti ad essere morti al peccato. E cos'è il peccato se non la violazione della legge spirituale, per la quale anticamente si chiedeva il sacrificio di un animale, ma oggi si richiede il nostro personale sacrificio, tanto da diventare, Lui ci chiede, un sacrificio vivente. Non dobbiamo morire, ma dobbiamo mettere a morte i pensieri e le azioni sbagliate, come faceva sicuramente Gesù. E che stupefacente promessa questa! E che meravigliosa differenza per tutti quelli che ricevono Gesù, il Figlio di Dio. Ora, Dio ha già fatto la sua parte per riconciliare il mondo con sé. Dio ha fatto la sua parte per riconciliare il mondo con sé. Ma il mondo, questo dovete, perché noi tante volte ci chiediamo perché, nonostante la nostra predicazione, siamo sempre nel mondo sparsi così pochi. Il mondo si è riconciliato con Dio. Dio ha fatto la sua parte, ha riconciliato il mondo con sé, una volta per tutte, in prospettiva, nella prospettiva del passato e del futuro. Ma il mondo si è riconciliato con Dio. Andiamo in Giovanni capitolo 1, sempre in Giovanni capitolo 1, nell'Evangelo secondo Giovanni capitolo 1, vediamo nel versetto 9 che la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era, fu nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Per prima gli ebrei non l'hanno conosciuto. Oggi gli islamici non lo riconoscono come Dio che è venuto in terra. Figuriamoci le religioni asiatiche o dell'estremo oriente se credono che Gesù è Dio fattosi uomo. Ma il mondo, dice, non l'ha conosciuto. Nel versetto 11 dice: è venuto in casa sua e i suoi stessi non l'hanno ricevuto. Così quante volte noi in casa nostra veniamo ridicolizzati, dai nostri figli, dai nostri fratelli, dai nostri, da quelli che amiamo di più. Ma anche Gesù in casa sua veniva ridicolizzato. Questa negazione dura da quasi 2000 anni, da parte delle autorità ebraiche. Vedevano che Gesù era un uomo di Dio, ma temevano la reazione dei romani. Lo fecero arrestare con false accuse. Dice: sobbilla il popolo, evade le tasse, bestemmia contro l'onnipotente. Tutte false accuse. Lo processarono di notte, illegalmente, lo umiliarono, lo schiaffeggiarono, lo beffeggiarono, gli sputarono addosso. Lo flagellarono e infine lo condannarono alla pena di morte al posto di un criminale, Barabba. La folla gridò a gran voce: fa morire costui e liberaci Barabba. Chi era Barabba? Era un politicizzato, come tanti che oggi sono scritti nei partiti politici, che ovviamente hanno un seguito. Quale seguito poteva avere Gesù? Soltanto quelli che erano stati da lui guariti o miracolati? Ma poi, quando ognuno riceve la guarigione o il miracolo, ben presto se ne dimentica, perché la natura umana prende, non è né insito nella natura umana la gratitudine o la fedeltà. Quindi volle la folla liberare Barabba gridando a gran voce: crocifiggi Gesù, crocifiggi Gesù. Così l'innocente fu condannato a morte e il peccatore fu messo in libertà, il giusto condannato al posto dell'ingiusto. Dopo 19 secoli, o quasi 2000 anni fa, che cosa è cambiato? Non è cambiato niente. Eppure dicono, per esempio, che la venuta di Cristo è il fulcro di un cambiamento di rotta nella storia dell'umanità. No, è un il fulcro di un cambiamento di rotta della Chiesa di Dio, non dell'umanità, perché l'umanità continua, il mondo continua a ignorare Dio. Dio nella persona di Gesù ha usato la stoltezza, però, e Dio nella persona di Gesù ha usato la stoltezza del mondo per iniziare a redimere il mondo. E quell'iniziare a redimere il mondo, quell'inizio siamo noi. Quell'inizio sono tutti quei nostri fratelli e tutte quelle nostre sorelle, anche fuori da questa stanza, sparsi nel mondo, che hanno e nutrono speranza in Gesù Cristo. Ecco, quindi Dio ha trasformato la stoltezza del mondo per iniziare a redimere il mondo. E noi siamo venuti dal mondo, non dobbiamo disprezzare il mondo, e la nostra esistenza è per essere luce del mondo. Intenzionalmente Gesù non fece nulla per difendersi. Non è che il diavolo, il male o il mondo è stato più forte di Dio. Intenzionalmente Gesù non fece nulla per difendersi. Egli è stato il giusto per eccellenza, venuto nel mondo appositamente per morire al posto di un mondo ingiusto. E la Pasqua di Gesù Cristo è il più grande dei paradossi che moltissimi ancora non credono e nemmeno capiscono. Ma verrà il loro momento. Il mondo ha peccato ed è ingiusto, perciò eredita la morte. Perché pensate che ci sono tante prove nella vita? Perché pensate che c'è tanta sofferenza nella vita di ciascuno di noi nel mondo? Perché pensate che esista la morte? E la morte non è un fatto naturale. La morte è la conseguenza dei peccati che abbiamo ereditato fin dalla nascita, senza averne nemmeno colpa. Ecco perché Dio si fa uomo, soprattutto per tutti quelli che sin dalla nascita nascono già mortali, soggetti a morire, pur non avendo avuto nemmeno il tempo di peccare, di meritare la morte. Ma grazie al sacrificio e alla resurrezione di Cristo, il mondo potrà essere salvato. Quella parte di mondo che avrà la buona volontà di ricevere Gesù Cristo. Infatti, la buona novella è che Gesù Cristo tornerà sulla terra personalmente con l'immortalità e la potenza di Dio per instaurare il regno di Dio e quindi salvare quanti vorranno essere salvati. Quindi a questo punto abbiamo detto: Dio ha fatto la sua parte, ma il mondo ancora non ha fatto la sua parte e noi ci accingiamo a fare la nostra parte nei confronti di Dio, ma dobbiamo chiedere a noi stessi se veramente stiamo facendo la nostra parte. Uno si aspetterebbe di vedere una situazione molto diversa, armoniosa, fra i tanti che si dicono credenti in Cristo, eppure non è così. Si va in chiesa, poi ci si saluta, o alcuni nemmeno si salutano, passano nemmeno si... cioè non gli interessano i problemi del vicino, i problemi del fratello. La chiesa è soltanto usata per il battesimo, il matrimonio e il funerale, non come una famiglia spirituale durante la quale in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora ci si chiama e ci si aiuta e ci si conforta. Non c'è questo. C'è l'industria ecclesiastica da parte di tutte le chiese. Sono riconciliati fra di loro o sono ancora schiavi delle loro denominazioni e convinzioni umane? Il mondo cristiano è diviso. Lo scandalo della divisione. Quanti capiscono quello che abbiamo letto in Efesini 2,14? Quanti capiscono il significato delle parole dell'Apostolo Paolo quando abbiamo letto poco fa che lui, Gesù Cristo, è la nostra pace? Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione. Abbiamo compreso veramente il senso? O avete nel vostro cuore ricostruito quel muro di separazione? A volte io l'ho costruito. Che cos'è il muro di separazione? Andiamoci un pochettino, guardiamolo con la lente di ingrandimento. Il muro di separazione, abbiamo detto che la legge è sacrificale, ma è anche, notate bene, la convinzione ebraica di poter osservare la legge senza lo Spirito di Dio. Loro pensavano di poter farsi beffa di Dio. Sì, io becco tutte le volte che voglio, ci porto un animale, lo sacrifico e sono parte di Israele. E così molti fanno anche nel mondo cattolico. Sì, io becco tutte le volte, io basta che mi vada a confessare, prendo l'ostia e sono salvo. Quindi la convinzione ebraica di poter osservare la legge senza lo Spirito di Dio. Ma non è un problema solo ebraico, è un problema anche del mondo. Difatti il muro di separazione è la convinzione di tutto il mondo di poter eludere la legge di Dio. Di poter dire io non ho bisogno della legge di Dio per vivere, non ho bisogno di Dio per vivere. Il mondo vive così, il mondo, per il mondo è più importante il Papa che quello che dice Dio, è più importante lo starnuto del Papa che quello che dice la Bibbia. Allora notate bene, e noi basta guardare la televisione per avere questa prova di quello che sto dicendo, e non sto parlando male di nessuno, sto dicendo delle verità incontestabili. Quindi ognuna di queste due convinzioni però è falsa, è falsa, perché tutti hanno violato la legge e tutti sono privi della gloria di Dio, come abbiamo sentito nel sermonetto di Giovanni. Questo è scritto in Romani 3,23. Gesù Cristo ha portato, dice, i nostri peccati nel suo corpo affinché noi, morti al peccato, fossimo spiritualmente guariti e vivessimo per la giustizia. Si sacrificò quindi, ricordate all'inizio quello che ho detto, si sacrificò per tre cose: giustizia, guarigione e la nostra morte al peccato. Il che significa obbedire ai comandamenti spirituali di Dio, obbedirli però mossi dalla fede. E se siamo mossi dalla fede, nessun innamorato ha bisogno di un comandamento per baciare la propria innamorata. Anzi, è l'innamorata che gli dice, guarda, o l'innamorato che gli dice, guarda, mi stai sbaciccando troppo, allontanati un po'. Quindi ecco come dobbiamo vivere e vedere il comandamento spirituale, la legge spirituale di Dio. A volte noi diciamo, grazie a Dio, siamo qui, stiamo facendo questo, perché tu ci hai comandato di farlo. Non è un atteggiamento, nel cuore è giusto, ma la parola non rispecchia il cuore della persona che dice questo, perché noi non siamo qui perché Dio ce lo comanda. Dio lo comanda a chi viola il sabato, ma noi che siamo qui non siamo venuti qua perché ce l'ha comandato. Venivamo qui perché ce lo comandava, ma oggi che abbiamo ricevuto il suo spirito, la sua grazia, noi siamo talmente innamorati di quello che Dio ci ha dato che non lo viviamo più come un comandamento. Noi siamo il comandamento vivente, per gli altri siamo una testimonianza. Quindi significa giustizia, guarigione, morte al peccato. Il che significa obbedire ai comandamenti? Sì, ma con tutto il cuore, mossi dalla fede nel suo sangue. Quindi essere morti al peccato, essere spiritualmente guariti, essere giustizia vivente. Stiamo noi vivendo queste tre cose? Sono sicuro che nel nostro cuore la volontà c'è. E a Dio questo basta. A Dio questo basta, questa nostra buona volontà e determinazione. Come può avvenire però di fatti questo miracolo? Andiamo in Romani capitolo 6, nel versetto 5. In Romani 6, versetto 5. È molto profonda questa scrittura che adesso leggiamo, quindi ogni parola pesa. In Romani 6, versetto 5, desidero che mi seguiate mentre leggiamo insieme questa scrittura di Paolo ai Romani nel capitolo 6, nel versetto 5. Dice, a cominciare dal versetto 5, dice: perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, significa come possiamo noi morire in modo simile alla sua morte, mettendo in croce tutti i nostri pensieri, le nostre azioni sbagliate o le nostre motivazioni sbagliate. Allora, se abbiamo fatto questo, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti, nel versetto 6, sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato, il modo peccaminoso in cui come noi vivevamo prima, affinché questo corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Cioè, che significa non servire più al peccato? Significa non trasgredire più la legge spirituale. Allora sì che cadremmo sotto la legge e perderemmo la grazia. Nel versetto 7 dice infatti: colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti in Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui. Guai fare sacrifici viventi e non credere che saremo risuscitati al momento giusto. Nel versetto 9: crediamo quindi pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. E la stessa cosa accadrà a noi. Ma ci rendiamo conto che anche se noi facciamo dei sacrifici e diventiamo dei sacrifici viventi, perché sarebbe troppo bello fare come fa, cioè aprire la mente, liberarci di tutte queste cose e seguire i nostri impulsi, i nostri istinti animali, è chiaro che sarebbe troppo facile. Però guardate che la posta in gioco è molto grande. Significa essere risuscitati un giorno come è stato risuscitato Lui. Nel versetto 10: poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi, nel versetto 11 dice, così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi in Dio, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. E difatti nel versetto 12 dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedire alle sue concupiscenze. Che significa questo? Che il nostro re è il peccato, che ci sono quelli che soffrono della dipendenza della pornografia, della dipendenza della gelosia, dell'invidia, dell'odio, del denaro, del sesso, del potere. E questi sono veramente, come dire, sono governati da queste cose, da queste concupiscenze. Però dice: non regni il peccato su di voi. e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di stoltezza o di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi. Che significa come di morti fatti viventi? Significa ravveduti, pentiti. Significa che quando io vedo per la prima volta la verità, il mio vecchio uomo muore, il mio vecchio modo di pensare, il mio vecchio pensiero muore, e in me sorge un nuovo pensiero, la luce. E difatti dice le vostre membra, dice non presentate voi stessi come dei morti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia. Quindi se noi non siamo, anche se noi non siamo ancora perfetti come Dio, lo saremo sicuramente al tempo della risurrezione, noi dobbiamo anelare, andare nella direzione del volere essere strumenti di giustizia. E la giustizia non la si impara attraverso le parole di Giulio Cesare, non la si impara attraverso le parole dei partiti politici, di questo, di quel leader o anche dalle labbra di Carmelo Anastasi. La giustizia la si impara attraverso i comandamenti di Dio e dopo che la impariamo, la viviamo con tutto il cuore. Nel versetto 14 dice infatti il peccato, se voi fate così, non avrà più potere su di noi, su di voi. Vedete, il peccato ha su di noi un potere, il peccato è il nostro re, mentre noi dobbiamo sostituire questo re che è il peccato con Gesù Cristo. Lui, Cristo, deve essere il nostro re, lui deve regnare nella nostra vita. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Non significa la legge abolita, significa che se voi avete questo sentimento, avete lo Spirito di Dio, non c'è legge che vi possa accusare. Essere sotto la legge significa essere accusati dalla legge perché l'abbiamo violata. In altre parole, essendo stati graziati mediante Cristo, il peccato non ha alcun potere su di noi e la legge stessa non può condannarci, a condizione però che non pecchiamo volontariamente. Perché anche ci capita che, essendo imperfetti, di scivolare in un errore, in un peccato, che poi subito dopo ce ne accorgiamo e chiediamo perdono a Dio. Ma allora siamo ovviamente sotto la grazia, e a motivo del sangue di Cristo che ha pagato al posto nostro, noi siamo giustificati per i nostri peccati involontari, per le nostre debolezze, per quelle mete in cui noi non riusciamo ancora ad arrivare, per quell'ignoranza che ancora abbiamo, per quella lungimiranza che ancora non abbiamo, vediamo poco. Tante volte i nostri peccati avvengono perché dimentichiamo, la nostra mente dimentica facilmente le conseguenze. Tante volte dimentichiamo Dio. Quindi Dio ci perdona una volta per sempre per i nostri peccati passati o quando ci capita di peccare volontariamente. Tutto questo non ci dà licenza di peccare, soprattutto dopo aver conosciuto la verità. Ci dà invece l'obbligo morale di far vivere in noi lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù Cristo. Andiamo di nuovo ai Romani, nel capitolo 8, in Romani capitolo 8, stiamo per concludere, in Romani capitolo 8, qualcuno dice, quando dici che stai per concludere, ce n'è ancora un bel po'. Beh, diciamo che siamo al 70%. Romani 8, nel versetto 10 dice, ma se Cristo è in voi, se Cristo è in voi, come può essere Cristo in noi? Attraverso il suo spirito, attraverso la sua mente. Quando mia moglie mi convince di una sua idea, la sua idea è diventata la mia. Quindi quando il modo di vivere di Cristo entra in me, in ciascuno di noi, dice, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito suo dà vita a causa della giustificazione. Noi moriremo comunque, il nostro corpo muore ogni giorno e le nostre cellule si riproducono, e le cellule che oggi compongono il corpo di ciascuno di noi non sono quelle che componevano il corpo di ieri, perché si riproducono sempre, il nostro corpo si riproduce e quindi, ma man mano che invecchiamo, le cellule si riproducono sempre di meno, fino al punto in cui noi diventiamo raggruppiti e moriamo. ammalati e moriamo. Quindi rileggo di nuovo il versetto 10 per capirlo in modo concreto. Dice: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto, notate bene che il nostro corpo è come agli occhi di Dio come se già è morto. Come se già è morto. La nostra morte è inevitabile, nonostante Lui ha già pagato per noi. Ma poiché Lui ha pagato per noi, la nostra morte, che è ora inevitabile, fa diventare inevitabile la nostra risurrezione in futuro. Al tempo della fine, la nostra morte che noi subiamo adesso è ingiusta, perché uno, Lui, ha già pagato per al posto nostro. Quindi lo Spirito suo dà vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito, nel versetto 11, se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Questa scrittura, annotatela bene, è in modo da poterla voi studiare in preghiera a casa. Spero di aver spiegato in modo chiaro che cosa significa abbattere il muro di separazione. Eppure quanti si dicono credenti in Cristo, ma nello stesso tempo continuano ad essere nemici, perfino nella propria famiglia. E quanti cosiddetti cristiani affermano di credere in Gesù e di essere osservatori dei comandamenti di Dio, alcuni perfino di essere osservatori del sabato, e allo stesso tempo ricostruiscono il muro di separazione e se ne stanno chiusi nei propri ghetti spirituali, vedendoci tutti gli altri l'uno con l'altro come dei nemici. Io mi rifiuto categoricamente di essere di proprietà di un'organizzazione, sebbene la posso lavorare in un'organizzazione, perché lavorare insieme significa essere più forti. Ma non facciamo confusione tra l'organizzazione e l'organismo spirituale, che è reso tale dalla presenza dello Spirito di Dio. Quindi quanti cosiddetti cristiani fanno questo errore? Non è tempo di abbattere questi muri e di ricercare umilmente la riconciliazione intesa da Dio? Se siamo ancora legati dall'orgoglio, dalla superbia o dall'amarezza e dal risentimento, sentimenti che impediscono che cosa? La preghiera, che impediscono il perdono. Pensiamo davvero di poter essere degni di celebrare la Pasqua di Cristo? Pensiamo davvero che Cristo si compiace di noi, che ci approva? Ora, nel dire questo, io non mi aspetto che da domani ci sarà l'unità dei credenti nel mondo. Però è questo il sentimento che ognuno di noi deve coltivare per non chiuderci in un ghetto, per non essere settari. Dobbiamo avere la stessa mente di Cristo che ha dato la vita per tutti. Quindi se siamo ancora legati a questo, alla superbia o al risentimento, noi naturalmente facciamo l'errore. Difatti, su chi il Signore passerà oltre nel tempo della fine? Su chi il Signore passerà oltre? Così come è avvenuto nel tempo di Mosè, che Dio mandò il suo angelo per far risparmiare tutti quelli che avrebbero creduto in lui, prendendo un agnello e il sangue e cospargerlo sugli stipi delle loro porte, quindi un briciolo di fede ebbero, e fece morire tutti i primogeniti egiziani. Così nel tempo della fine, che noi pensiamo è molto prossimo, basta guardare gli eventi, le piaghe mortali che Dio mandò sull'Egitto per liberare fisicamente l'antico Israele si ripeteranno, questa volta a livello globale, nel tempo della fine a noi prossimo, per salvare tutti i veri seguaci di Gesù Cristo. E l'angelo di Gesù Cristo, andiamo in Apocalisse capitolo 3, fratelli e sorelle, Apocalisse capitolo 3, e l'angelo di Gesù Cristo passerà oltre, risparmiando quelli che mettono il prezioso sangue di Gesù Cristo nelle loro menti e nei loro cuori con tutta la fede necessaria. Infatti in Apocalisse 3, nel versetto 10, c'è la consolante e confortante promessa di Dio. Dice: poiché hai custodito la parola della mia costanza, o perché sei stato costante nel custodire la mia parola, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Quindi, fratelli, andiamo in Primo Corinzi. Primo Corinzi, questa è l'ultima scrittura. Fratelli, in Primo Corinzi, capitolo 5, una scrittura che voi tutti conoscete, che vivremo fra 9 giorni, dice per la Pasqua. In Primo Corinzi 5, dal versetto 7, l'Apostolo Paolo ci esorta dicendo: purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Il lievito viene utilizzato come simbolo del peccato durante questa festa, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, riferendosi alla festa che segue il giorno dopo, la festa degli azimi, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. L'azimo è un pane senza lievito, come il nostro corpo è purificato senza peccato. Quindi dobbiamo tenere lontano il lievito durante 7 giorni per ricordare a noi che per tutta la nostra vita dobbiamo tenere lontano il peccato dal quale Dio ci ha liberato. Manteniamo la fede nella divinità di Gesù, fratelli e sorelle, e mettiamo il suo inestimabile sangue nelle nostre menti e nei nostri cuori come pane azimo, cioè purificati dal peccato, per non peccare più. E ricordiamo sempre che chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Ho scritto queste cose, dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giovanni, questo in Primo Giovanni per i vostri appunti, nel versetto 5, nel capitolo 5, dice: ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figliolo di Dio, affinché sappiate e affinché ricordiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Quindi grazie di cuore, a un certo punto non mi resta che dire a tutti voi, grazie di cuore per il vostro persistere nella verità del Padre Eterno e per la vostra vicinanza spirituale durante la prossima commemorazione del supremo sacrificio, la Santa Pasqua, di nostro Signore Gesù Cristo.